in questi momenti, questa sera e anche domani mattina, sarà molto importante avere la Bibbia. Molto importante, perché io adesso dico delle cose, ma le cose che dico io non hanno nessun senso se non per entrare in quelle parole scritte lì, quelle parole che sono nella Bibbia. Quindi, ecco. Tra l'altro dopo io vi do un foglio alla fine di stasera in cui è messo in maniera, in realtà questa volta davvero, molto più ordinata quello che io dirò. Quindi c'è un foglio con scritto quello che serve per entrare molto bene in questo testo nella lezione. Noi impieghiamo questo tempo adesso, uno dice, beh, ma allora potevo leggermi il foglio. No, impieghiamo questo tempo per fare l'esercizio di stare sulle parole della Bibbia. Sarà questo che faremo e che io cercherò di fare. E quindi noi dobbiamo leggere con attenzione cosa dice questo testo. E allora cominciamo. Nella mia Bibbia di Gerusalemme ho tre titoli rossi all'interno di questi versetti, una suddivisione in tre parti. Una prima parte è la missione che Elia compie di annunciare la siccità. Una seconda parte, questo strano soggiorno di nascosto di Elia vicino al torrente Cherit. E nella terza parte, questa vicenda più lunga e complessa e dialogata, di Elia a Sarepta che parla e sta poi con questa donna. E mi colpiscono subito in questa triplice divisione, e mi colpisce subito una sorta di ritornello, sia nella seconda parte, quella del torrente, che nella terza parte, quella della vedova, verso la fine io ho Dio che dice delle cose e poi, quando Dio ha finito di parlare, Elia le esegue e le cose vanno come aveva detto Dio. La stessa cosa succede alla fine. Dio dice delle cose, la vedova le esegue e le cose vanno come aveva detto Dio. C'è una ripetizione anche insistente. Questa cosa mi colpisce, una specie di ritorno, di ritornello. Ecco. Questo è alcune note subito di prima. Per capire il versetto 1 che leggiamo, abbiamo bisogno di tener conto di quello che c'è scritto prima, per quello ci serve la Bibbia, che avevamo visto con chi era nella prima parte del campo. Capitolo 16, versetto 29 e seguenti. Perché Elia il Tisbita, 17.1, viene mandato ad Acab. Chi è Acab e cosa sta facendo? Acab è il re di Israele. Regna sulla città di Samaria, quindi Israele vuol dire il nord, non Gerusalemme al sud. Il nord è un po' più travagliato perché non si sa bene chi deve essere il re, perché la dinastia davidica è rimasta al sud. E non si sa bene qual è la capitale. In questo travaglio Acab in realtà continua a mettere a posto le cose come aveva cominciato suo padre, ma per far questo Acab diventa idolatra, si allea con quelli di Sidone, dice, e sposa la figlia del re di Sidone e al versetto 31 del capitolo 16 dice si mise a servire Baal e a prostrarsi davanti a lui. Baal è il dio dei Fenici e dei Cananei. Eresse un altare a Baal nel tempio di Baal che egli aveva costruito a Samaria, la città. Eresse anche un palo sacro e continuò ad agire provocando lo sdegno del Signore. Acab è un re idolatra e di solito a seguito di un re idolatra anche il popolo rischia di diventare idolatra. Lo vedremo fra un po' quando Elia parlerà con Dio sul monte e dirà sono rimasto solo. Il rischio è che tutto il popolo segua l'idolatria del re Acab. Acab si era alleato ai Fenici probabilmente perché gli sembrava conveniente. E adesso vediamo bene cosa dice questo versetto. Versetto 1. Elia il Tisbita. Impressionante perché noi non abbiamo mai sentito parlare di Elia fino adesso. Questa è esattamente la prima comparsa di Elia. E la prima comparsa è una comparsa striminzita. Sappiamo di lui solo che viene da Tisbe. Dopo c'è la cartina, bisogna dare le cartine anche agli ultimi rimani. Viene da Tisbe, cioè una città che è al di là del Giordano, cioè a ovest del Giordano. Beh, questo est e ovest adesso comincia a diventare importante in questo racconto. Elia quindi è nato di là, in una terra che non sarebbe la terra promessa, è di qua del Giordano la terra promessa, tra il Giordano e il Mediterraneo. Però una tribù, cioè Galaad, uno di quelli che si erano stabiliti in Galaad, si era stabilita prima di attraversare il Giordano, quindi ancora in quella zona lì che è vicino al fiume, quindi è abitabile, però che poi si affaccia al deserto dell'est, no? Quindi ecco, dopo torniamo su questa cosa. Allora, Elia viene presentato così, semplicemente così, non si dice neanche di chi è figlio. Di tutti sappiamo di chi sono figli, perché era come il cognome, era per capire chi sei, da dove vieni. Quindi Elia, il tisbita, non ha padre, cioè ce l'ha, sì, però compare dal nulla. Non ci interessa né chi è, né da dove viene, ma solo la missione che ha ricevuto da Dio. Semplicemente quello, quella è la cosa più importante. E però ci interessa da dove viene, ce lo dice lui, il tisbita, sarà sempre chiamato così, Elia il tisbita, però qui, in un versetto così, in cui insomma, vedete, passiamo da Acab è un idolatra, ha fatto il disastro, alla minaccia della siccità, così, senza dire allora siccome erano infedeli, Dio. Allora, pochissime parole, però ci tiene a dire che era uno di quelli di Galaad. Perché ci tiene a dirlo? Che cosa fa nascere in noi la parola Galaad? In noi poco, forse, perché non siamo... Ma era successo così, che quando sono entrati nella terra promessa, dovevano entrare da sud, come abbiamo visto nella prima lettura di oggi, no? Dovevano entrare da sud, se arrivano da sotto, a sud, tra che entrano. Ma quando mandano gli esploratori si spaventano, perché vedono che di là c'è un popolo forte, e non vogliono entrare. Allora Dio dice, ah sì, va bene, allora quanto ci avete messo a esplorare la terra? 40 giorni, allora adesso 40 anni state nel deserto. Cioè loro erano già arrivati. Erano arrivati dopo 2 mesi di cammino, giustamente, ma non hanno voluto entrare, fidarsi di Dio, entrare da sotto, hanno visto che c'erano questi, erano troppo forti, non ce la facciamo. Bene, adesso state 40 anni. 40 anni a rigirare in mezzo al deserto, per poi entrare, passando a sud del Mar Morto, a ovest del Mar Morto, e attraversando il Giordano. Giosuè attraversa il Giordano per entrare nella terra promessa. Solo che prima di entrare, 3 tribù, si insediano fuori, di là del Giordano, prima di entrare. E una di queste è Galaad. Galaad è una delle tribù che è stata di là del Giordano. Quando hanno attraversato il Giordano, Giosuè, con minaccia di una maledizione, ha obbligato queste 3 tribù che avevano già trovato la loro terra a venire di qua però ad aiutare i fratelli a conquistare l'altra terra, quella promessa da Dio. Quindi quelli di là del Giordano, gli ebrei che stavano di là del Giordano, avevano l'obbligo di venire ad aiutare quelli che stavano di qua a conquistare la terra. Questa maledizione, quando la leggete nell'Antico Testamento, colpisce un poco, cioè Giosuè è proprio duro. No, gli altri non avevano nessuna intenzione di starsene lì, volevano andare ad aiutarli, ma Giosuè lancia lo stesso questa sorta di maledizione. Allora, ci colpisce questo tisbita che è di Galaad, perché ci ricorda questo fatto, che quelli di Galaad avevano l'obbligo di venire di qua ad aiutare i fratelli a prendere la terra che Dio gli aveva dato. Bene. Disse ad Acab il re che si era prostrato a Baal, il re che a causa della regina e degli affari suoi aveva cercato aiuto in Baal. Dice Elia, per la vita del Signore, questo è un modo di giurare, innocuo, un modo di giurare per la vita del Signore, Dio di Israele, sentite, alla cui presenza io sto, sta parlando ad Acab, che è un idolatra, che si prostra davanti a Baal, e dietro a cui Acab e Jezabele e 400 più 400 profeti, tutto il popolo rischia di andare. Elia dice, io sto alla presenza del Dio di Israele. Quindi questa è una contrapposizione. Acab è il re idolatra, Elia invece è il fedele. E dice, per la vita del Signore in questi anni non ci sarà né rugiada né pioggia se non quando lo comanderò io. 2 note. Primo, la minaccia della siccità. Non ci sarà né rugiada né pioggia. Perché? Ha giurato per la vita del Signore. È una questione di vita o di morte. Acab si è affidato a Baal e agli altri dei e al re di Sidone, perché pensava che la vita del popolo dipendesse, e la sua ricchezza, il suo benessere, dipendesse da un'alleanza con questo re, e quindi fosse in qualche modo aiutata dal dio Baal, al quale valeva la pena di prostrarsi. In realtà non è così. La floridezza e il benessere di questo popolo non verrà, e questo è quello che dice Elia, non verrà dal tuo Dio, Acab, ma il Dio di Israele, alla presenza di cui io sto, Per cui non ci sarà pioggia, quindi non ci sarà possibilità di vita finché, lo dico io, cioè finché tu, Acab, continuerai a chiederlo a Baal, perché Baal non è un dio vivente, Baal non è capace di darti la pioggia, quindi non ci sarà, perché Dio non te la darà se tu non la chiedi a lui, la chiedi a un altro. Dio lascerà che sia l'altro a intervenire. La scena ci ricorda la danza dei profeti sul Monte Carmelo, i quali chiamano, chiamano, chiamano Baal perché mandi il fuoco, e Baal non può mandare nessun fuoco. Elia ci scherza anche sopra, lo vedremo. Anzi, no, non lo vedremo questo. Allora, questa era. Quindi non ci sarà pioggia rugiada, quindi è una minaccia, ma è una minaccia che aiuta Acab a prendere coscienza di quale Dio ha scelto. E l'aiuto viene da Elia, che invece ha scelto: io sto alla presenza del Dio di Israele. La frase finale, se non quando lo comanderò io, è una frase che ci mette molto. Come Elia? Cosa vuol dire se non quando lo comanderò io? Se non quando lo dirà il Signore, no? Guarda che Elia non sta parlando con la bocca di Dio, sta parlando lui, dice, davanti, per la vita del Signore, Elia, davanti al quale io sto, non ci sarà pioggia finché non lo dirò io. Caspita. Elia fa un po' spandone qui, come se fosse lui che comanda, come se fosse detentore di un potere più grande. Allora, vabbè, è ben chiaro che Elia sa che parla a nome di Yahweh e si rende conto in questo momento che non ci sarà nessun altro che potrà parlare a nome di Yahweh. E dice proprio quando lo comanderò io. In realtà la frase sotto, in ebraico è un po' interessante questo, la frase sotto dice se non secondo la mia parola, dice Elia. Cioè, la traduzione nostra è quando lo comanderò io, ma sotto letteralmente c'è se non secondo la mia parola. Questo discorso sulla parola diventa, qui comincia, noi rimaniamo stupiti apposta, perché poi continuerà lungo il brano, la parola di Dio, la osserveremo come si muove questa parola. Quindi, prima scena, minaccia. Seconda scena, il torrente. Allora, a lui, sentite. Comincia il versetto 2. A lui fu rivolta questa parola del Signore. Oh, si fa interessante. Elia ha appena detto una frase stupefacente, ha detto che non verrà pioggia fino a quando non lo dirà la sua parola. Adesso ci dice che Elia ascolta la parola. Ci viene da chiedersi, ma prima Elia era stato mandato da Dio? Certo che sì, ma il brano non lo dice. Il brano dice semplicemente che Elia va a parlare con Acab. Perché Elia va a parlare con Acab e non si dice Dio andò da Elia e gli disse vai da Acab? Perché in questo momento qui è come se nel primo versetto l'autore ci mettesse nei panni del popolo e di Acab che non sa più che c'è il Dio di Israele. E quindi arriva Elia e loro sentono Elia che dice queste cose e che dice che sarà la sua parola, la parola del veggente potente, dell'indovino forte a ridare. Ma nel versetto 2 invece l'autore torna a rimettere in pari le cose e in realtà è questa la vera vocazione di Elia. E questo è il momento in cui Elia riceve il mandato da Dio. Chiaro che era stato mandato anche prima, ma la missione di prima, minacciare la siccità, non era la missione principale di Elia. La missione principale di Elia arriva adesso ed è questa. Vattene di qui. Dirigiti verso oriente, nasconditi presso il torrente Cherit, che è a oriente, sentite, del Giordano. E la traduzione letterale dice di faccia al Giordano, cioè di rimpetto al Giordano dall'altra parte. Allora, questa è la missione di Elia. Elia ha minacciato la pioggia, e noi siamo rimasti tutti stupefatti della potenza della sua parola. Non era questa la cosa più importante, la cosa più importante comincia adesso. E che cos'è? Difatti l'espressione vattine e dirigiti verso Oriente è un'espressione tipica della vocazione. Va e parla al faraone, va, lascia la tua terra, tipica della vocazione. Adesso questa è la vera missione di Elia. E qual è la missione? Andare di là. Attenti, Elia abitava a Tisbi, è venuto in Samaria per parlare con Acab. Allora adesso Dio gli dice. Torna di là del Giordano, dall'altra parte, lo dice a oriente del Giordano, e stai lì, berrai dal torrente e i corvi per mio comando ti porteranno da mangiare. Questa situazione qui, stai di là del Giordano, a Elia il Galaadita, vuol dire stai fuori, vai fuori dalla terra promessa, tu Galaadita, e là bevi dal torrente che arriva gratis, no? E io comanderò i corvi che ti portino da mangiare. Elia riceve il compito di tornare nella situazione precedente all'ingresso della terra promessa. C'è il popolo di Dio nella terra promessa che chiede a Baal la pioggia e Dio dice fammi, rifacciamo, torniamo indietro, torniamo fuori dalla terra promessa. Fuori dalla terra promessa chi è che dà da bere e da mangiare? Dio. Allora Dio chiede a Elia di fare la stessa cosa che dovrebbe fare il popolo per ricordarsi chi è il suo Dio. Dio chiede a Elia come segno di tornare indietro e di vivere lui a nome di tutti l'esperienza, prima di tutti l'esperienza di stare nel deserto fuori dalla terra promessa quando era Dio a dare da mangiare e da bere. Come dire, non importa in che terra voi siete, è Dio che vi dà da mangiare e da bere. E se avrete benessere nella terra promessa, è perché questa è la terra che vi ha dato Dio. Elia deve dirlo al suo popolo, ma prima di dirlo, lo deve vivere. Vivere. E in effetti, va bene, bevi al torrente, strano perché deve arrivare la siccità, il torrente Cherit non è uno dei torrenti principali del Giordano, uno di quelli che ha quasi sempre acqua, è uno dei torrenti che ha acqua solo in primavera, quando piove. Poi l'acqua smette. Strano che ci sia dell'acqua quando comincia una siccità nel torrente Cherit. Va bene? Il torrente Cherit darà da bere e questi famosi corvi benedetti, i corvi per mio comando ti porteranno da mangiare. Questa menzione dei corvi ricorda due cose. Uno, che Dio ha dato da mangiare carne al popolo di Israele attraverso i corvi. La manna, pane, e la carne, i corvi. Ora qui Elia non deve mangiarli i corvi, va bene? Ma i corvi li porteranno da mangiare. E è successa la stessa cosa. I corvi hanno portato da mangiare anche quella volta, non solo le quaglie, Le quaglie e anche i corvi. E ci sono due tradizioni diverse. La tradizione, va bene, lasciamo stare. State sul corvi e siamo a posto. Però c'è un altro elemento. La figura, l'immagine del corvo nell'Antico Testamento ha una sua valenza. Se andiamo a vedere tutte le volte che compaiono i corvi, certo ha anche una valenza un po' negativa come quella nostra occidentale, il corvo che mangia cadaveri, che vive isolato nel deserto, che quando arriva insomma non siamo tutti contenti di sentire questi corvi, che non è l'uccellino simpatico, no? Ecco. Però proprio per questo i corvi sono l'uccello che vive emarginato fuori dall'umanità, deve aspettare che un animale muoia per mangiarlo ed è un uccello disprezzato. Ma proprio per questo, quando c'è da dire che Dio si occupa di tutti, ma proprio di tutti, si dice, c'è anche un salmo, che Dio dà da mangiare ai piccoli del corvo che gridano a lui. Il corvo trova dimora lì dove Dio prepara la sua abitazione per. Allora, il corvo sarebbe quell'uccello un po' sfortunato, tra l'altro è anche un uccello impuro, non si può mangiare, perché mangia cadaveri. Di per sé anche l'aquila è un uccello impuro, a nessuno è passato mai per la testa di mangiare un'aquila, va bene? Però per questo. Quindi un uccello impuro, diseredato, da cui bisogna stare lontani, però Dio si occupa anche di lui, dà da mangiare ai piccoli del corvo quando gridano a lui. Allora, il segnale è questo, Dio nella sua provvidenza pensa anche agli animali più disprezzati, l'animale più disprezzato a cui Dio di cui Dio si occupa viene a restituire a Elia la provvidenza. L'animale disprezzato diventa strumento della provvidenza di Dio, quindi è provvidenza alla seconda, va bene? Ecco, il segnale è questo, l'immagine è questo, quello che deve vivere Elia è questa esperienza. Che cosa fa Elia? Partì, sentite, no? Allora sentite lo schema, questo è uno schema simpatico vocazionale. Va, dirigiti verso oriente, nasconditi al Cherit, berrai al torrente, i corvi ti porteranno da mangiare. E lì egli partì, fece secondo la parola del Signore, andò a stabilirsi accanto al torrente Cherit, che è a oriente del Giordano, sentite che sta ripetendo, senza preoccuparsi. E lì andò e fece così. E invece no, lui ripete, mi fa vedere che Elia sta eseguendo tutto, attenti, esegue preciso, Cherit a oriente del Giordano, I corvi gli portavano pane e carne al mattino, pane e carne alla sera, e beveva il torrente. Cioè, quando mi dice che cosa fanno i corvi, me lo dice ancora meglio di quanto l'aveva detto Dio. Cioè, la realizzazione di questa parola di Dio è ancora meglio di quello che lui aveva detto. Va bene? Allora, questo è l'effetto, quando c'è il narratore che dice un ordine di Dio e poi mi dice con precisione, con le stesse parole quasi, quello che la persona obbediente fa, allora io leggo con attenzione, perché non lo sta facendo perché io mi ero dimenticato che cosa aveva detto, ma lo sta facendo per sottolineare alcune cose e per sottolineare la fedeltà di Elia alla parola di Dio adesso. Allora, ci sembrava che Elia fosse un po' arrogante, dice non pioverà finché non lo dirò io, invece questa parola che Elia deve dire, adesso scopriamo che c'è una fedeltà alla parola di Dio da parte di Elia che guida, lo sappiamo adesso, questo effetto speciale che si chiama ritardo di informazione. Prima io pensavo che fosse Elia iperpotente che con la sua parola faceva venire la pioggia. Adesso invece scopro che la parola di Elia è legata alla parola di Dio, che Elia vive della parola di Dio. Noi lo sapevamo già, ma per uno che sente per questa volta, per la prima volta il racconto, succede questo. Gli israeliti hanno una grande stima di Elia prima di ascoltare questo racconto. Difatti non serve dire chi è Elia il Tisbita, punto. Va bene? Elia il Tisbita, mamma mia, è potente Elia il Tisbita, mamma mia che paura, Elia è potente, aspetta che leggiamo. Diceva, è potente, dice lui, fa venire la pioggia lui. E dopo però ci accorgiamo, no, non è la sua parola. È alla parola di Dio che Elia fa attenzione. Capite che il narratore ci invita a fare uno spostamento dall'impressione che fa Elia con la sua forza, con la sua tenacia, allora l'impressione che Elia mi fa deriva da una parola che Elia ha ricevuto. Non è la sua parola. Non è il suo gesto, non è la sua bravura, non è la sua santità, non è la sua capacità di ascoltare le nostre intercessioni, ma è la parola di Dio che fa la sua potenza. Questo che ho detto adesso era già meditazio, d'accordo? Ecco, allora, va bene, siamo arrivati a Elia. Elia, la parola di Dio che guida, che si rivela, provvidenza, e la missione di Elia che è quello di rivivere l'esperienza del popolo. Elia solo, è lui che sta alla presenza di Dio, Acab no, il popolo sta ancora tentennando, sceglierà fra un po' quando Elia farà la strage di profeti, anzi no, fermi, sceglierà quando Yahweh, Dio, manderà il fuoco dal cielo a bruciare il sacrificio, mentre Baal con tutti i suoi 400 profeti non era stato capace. Adesso il popolo sta tentennando, Acab si contrappone a Elia, Elia per parlare, per dire al popolo da che parte muoversi, per dare la sua testimonianza, rivive, deve, è chiamato a rivivere la stessa esperienza del popolo di là del Giordano sotto la provvidenza di Dio. Ma ecco, quello che segue ci mette a disagio, perché allora Elia è stato chiamato a vivere questa esperienza in cui Dio durante la siccità, durante il deserto, e non Baal, mentre di là del Giordano patiranno la fame e la siccità, lui di qua del Giordano, anche se di là c'è la terra promessa, ma loro sono andati da Baal, di qua non c'è la terra promessa, ma qua c'è Dio, si mangia e si beve. Però a questo punto il versetto 7 ci mette in difficoltà. Elia, il versetto 7, dopo alcuni giorni il torrente si seccò. Caspita, anche il torrente Cherit patisce la siccità. Anche il torrente che è specchio della provvidenza di Dio viene seccato. Allora, questi versetti da 7 a 15 non ve li spiego versetto per versetto, ma vi do tre chiavi di lettura, tre modi di leggerlo per entrarci e per comprendere. Il primo modo è questo: complicazioni. In questo brano di Elia e la vedova di Sarepta ci sono una marea di complicazioni, va bene? La prima è proprio questa: il torrente si seccò perché non era piovuto. Elia si trova davanti a una roba che non capisce. Ha ricevuto una missione che è quella di mostrare che è Dio che dà da mangiare e da bere e adesso non c'è più da bere. E insomma, che diciamo che una roba del genere, se fosse noi dovessimo fare un film, sarebbe uno di quei momenti in cui uno, dopo aver ah, io ho sempre confidato in Dio, mi è sempre andata dritta. Poi una volta ti va storta e uno dice, oh, oh, ho fatto qualcosa? Oppure fino adesso era fortuna, Dio non esiste e ho sbagliato tutto? No? Allora, beh, adesso ho esagerato. Però questa è la prima complicazione. Per io le cose. Allora cosa succede? Che Elia riceve un'altra parola dal Signore. Allora, capite, mettetevi nei panni di Elia. Finché mi dici, guarda, vai di là del Giordano che devi fare sta roba qua, eh? Va bene, va bene. Adesso però si secca e arriva Dio e mi manda, dove mi manda? A Sarepta di Sidone. Sidone è la città dove abita il papà di Gezabele. Va bene. Sidone è terra straniera. Non è il di là del Giordano. Sidone non sono mai passati gli israeliti. Sidone non c'entra niente con la storia di Israele. Anzi, Tiro e Sidone sono due delle città che nelle leggende del nord sono quelle che sono state distrutte per i loro peccati. Cioè, devo andare in terra nemica? Allora, uno mi cambi la vocazione così e io non capisco più bene cosa devo fare. E devo andare in un posto che non conosco e non so niente. Quindi, prima complicazione. Allora, Dio viene incontro in questa complicazione e dà a Elia un'altra missione. Alzati, va di nuovo. Vattene e dirigiti, la prima con due verbeti, alzati e va a Sarepta di Sidone. E l'aiuto che Dio offre a Elia è: dirò a una vedova di sostenerti. Cioè, una vedova ti sosterrà. Questa cosa è terribile. Intanto non c'è nessun sistema di Antico Testamento che dice che questa è una cosa fatta da Dio. Anzi, nell'Antico Testamento la vedova è il personaggio povero per eccellenza. La vedova è colei che muore se qualcuno non si occupa di lei. E il re di Israele doveva occuparsi delle vedove per legge. Se c'è una vedova che non ha da mangiare, il re deve sostenerla. I giudici erano chiamati a far valere la legge di Dio che aiutava e sosteneva le vedove. E i profeti più di una volta hanno protestato perché i giudici corrotti, approfittando della debolezza delle vedove, le costringevano a vendere la casa a due soldi, in modo che così intanto il ricco se la prendeva per due soldi e poi la vedova si arrangiasse. Quindi la vedova è la povertà fatta persona. Pazienza che vengano i corvi a darmi da mangiare, che sono i corvi che mi ricordano tutto quanto l'esodo c'era. Dio aveva già dato da mangiare a Israele con i corvi. Ma qui adesso devo andare da una vedova a farmi nutrire da una vedova. E sentite, no? Versetto 8, fu rivolta a lui la parola del Signore. Aspetta, prima complicazione. Allora Elia obbedisce, va alla porta della città, versetto 10, e vede che cosa? Va così, obbediente, vede cosa? Una vedova che raccoglie legna. Buon segno. Perché una vedova raccoglie legna? Perché una donna raccoglie legna? Perché deve cucinare qualcosa. Buon segno, se deve cucinare vuol dire che ha da mangiare, e se deve cucinare e sta da mangiare avrà anche l'acqua per bere, si cucina bollendo. Allora, benissimo, contento Elia, prende confidenza e dice: prendimi un po' d'acqua in un vaso perché io possa bere. Benissimo, versetto 11, la vedova senza dire una parola si alza e va a prendere l'acqua. Boh, che bello. La sua parola, benissimo, perfetto, è andata bene. Ah, già che sei, per favore, vai a prendermi anche qualcosa da mangiare. E lì, seconda complicazione. Eh no, guarda che in realtà non è vero che qua va tutto bene, io devo prendere... A questo punto, dopo la seconda complicazione, Elia stesso fa una terza complicazione e dice alla vedova, invece di dirgli, oh povera vedova, no, è giusto che mangi tu, ma guarda, prima vai a prendere qualcosa per me, poi fatela. Quindi, terza complicazione, che cosa fa? E lì cosa fai? Cosa stai dicendo? Ed è una complicazione che viviamo nei panni della vedova. A questo punto, qui il gioco delle complicazioni. Qui c'è un cambio di fronte continuo. E che cosa succede? Succede che le persone devono fidarsi. E in realtà, in tutti questi cambi di gioco, le persone si fidano e obbediscono. E tutto deve essere giocato solo sulla fiducia e sull'obbedienza. A che cosa? A la parola del Signore che fu rivolta a Elia, versetto 8, e a, versetto 14, poiché così dice il Signore, Dio di Israele, così dice il Signore, Dio di Israele. Che parola di Elia, ma che riporta una parola di Dio. Allora, qui si può leggere il racconto all'interno di questo gioco di complicazioni. Primo modo. Secondo modo, Leggiamo questo racconto all'interno del personaggio Elia, racconto da 7, dal versetto 7, all'interno del personaggio Elia, Elia. Allora, per prima cosa abbiamo detto, no? Elia scopre che non è vero che Dio lo alimenterà lì, sul torrente, non è vero, scopre che la minaccia che lui aveva dato agli idolatri vale anche per lui, anche lui rischia di morire di sete. Dio gli dà un ordine che sembra del tutto irragionevole: sei già di qua del Giordano, beh, vai in una terra completamente straniera, vai in bocca alla regina, al papà della regina Jezabele, che se per caso ti sta cercando, cosa che scopriremo che stava facendo dopo, ti trova più facilmente che sei a casa sua, va bene? Vai di là e io darò ordine a una vedova di sostenerti. Dio sta chiedendo a Elia una fiducia che non ha più appigli, mentre quella di prima Dio avrebbe Elia avrebbe potuto capirla, lui che è un galadita avrebbe potuto capirla, adesso no. Però cosa fa Elia? Egli si alzò e andò a Sarepta. Si alza e va, obbedisce senza dire una parola, si fida nonostante tutto. Secondo momento è il momento di fiducia. Elia, che si è fidato, arriva e trova una vedova che sta raccogliendo legna. Dice, va bene, ma come no? Allora appunto Elia prende confidenza nella volontà di Dio, vede che c'è una vedova che può aiutarla, ma no, perché Dio riesce ad aiutarmi in questa roba così strana e impossibile. Elia avrebbe anche potuto dire, caspita, però effettivamente non c'era motivo di dubitare. Prima Dio mi aveva dato a mangiare attraverso i corvi, adesso una vedova, benissimo. Solo che Elia viene provocato ancora una volta nella sua fede dal fatto che in realtà questa vedova non sembra essere capace di aiutarlo. Sembra all'inizio con l'acqua ce la fa, si era seccato il torrente, ma la cisterna della vedova aveva ancora acqua, sembra. Quindi è incoraggiante, sta andando bene, ce la facciamo, è come il seme sui sassi che spunta subito, molto florido, e invece la donna, in questa frase, no, del versetto 12, dice no. Elia si rende conto in quel momento lì, Elia è di fronte alla realtà, e la realtà è questa: non è vero che questa vedova ha cibo da darmi. Non è vero che questa vedova ha cibo da darmi, come Dio mi aveva detto che questa vedova aveva cibo da darmi. E Elia, invece di crucciarsi e di dubitare, che cosa fa? Questa è la risposta grandiosa. Sentite, non temere, va a fare come hai detto. Prima però prepara una piccola focaccia per me, siamo al versetto 13, una piccola focaccia per me e portamela, quindi ne preparerai per te e per tuo figlio. Guarda, letteralmente suona così: prima però prepara una piccola focaccia per me e portala, ne preparerai per te e per tuo figlio dopo. Cioè, letteralmente suona così, cioè lì è proprio maleducatissimo, cioè ne preparerai per te dopo, cioè, questo dopo messo alla fine è proprio quella roba lì, la fai dopo, va bene? Allora, perché Elia risponde così? Sembrerebbe maleducato, no? Però Elia dice, non dice una cosa sola, non dice prima però falla per me, dice tre cose. Dice non temere, non temere. Quindi un incoraggiamento. La donna, dopo vedremo, no? La donna, al versetto 12, ha detto una frase melodrammatica, drammaticissima. E Elia gli dice non temere, non temere. Poi gli dice, prima prepara una focaccia per me, poi per tuo figlio, ma poi gli dice un'altra cosa, Le dice al versetto 14, poiché così dice il Signore, il Dio di Israele, la farina della giara non si esaurirà, l'orcio dell'olio non diminuirà fino al giorno in cui il Signore manderà la pioggia sulla faccia della terra. Elia dice tre cose, invita alla donna a fare anche lei un gesto di fiducia, prima per me, perché? Perché tu avrai da mangiare sempre. Ora, queste parole Dio, quando gliele ha dette? Adesso, gliele sta dicendo adesso. Adesso, in questo momento, Elia ha capito che da quello che gli aveva detto prima, 7:30? Ah, ma allora, abbiamo quasi finito. Da quello che gli aveva detto prima Dio, ho dato ordine a una vedova di sostenerti, Elia, da quelle parole lì, percepisce che Dio non farà mancare farina e olio dalla giara della donna. Se la donna gli avesse detto non ho acqua, Elia gli avrebbe detto vai lo stesso al pozzo a pescare, perché l'acqua c'è. Cioè Elia, provocato dalla situazione, risponde con una fede enorme e dice alla donna la stessa cosa che ha in cuore lui: non temere, fai questo gesto generoso nei miei confronti, fidati di mettere tutto nelle mani di questa parola che Dio mi ha detto, tu avrai da mangiare per me e questo diventerà per te cibo. Cioè Elia fa qui un percorso di fede strepitoso. Sarebbe bello nella meditazione dopo entrarci, aspetta, mi metto nei panni di Elia. Dio mi ha detto vada a una vedova, ma è matto? Ti darà da mangiare una vedova e tutto il paese sta morendo di sete. Vado dalla vedova, scopro che rimango deluso perché non ha da mangiare, e invece di rimanere deluso Elia dice no, non preoccuparti, non è vero che finirà il tuo cibo, perché Dio mi ha detto che tu mi darai da mangiare fino alla fine della siccità. Va bene? Quindi è questa la fede di Elia che riesce, perché Dio ha parlato, perché c'è una parola del Signore, a vedere oltre e non solo a continuare a sperare, ma anche infondere lo stesso gioco, un invito alla fiducia e poi una speranza enorme anche alla vedova, poverissima. Terzo modo di leggere questi versetti da 7 a 16, la vedova. La vedova. Questa vedova ha una missione che è così, adesso leggete bene, versetto 9, alzati e va a Sarepta di Sidon, ecco là, ho dato ordine a una vedova di sostenerti. Cioè questa vedova ha ricevuto, non sappiamo come, da Dio un messaggio. Non sappiamo se è andato là un angelo, se quando lei ha visto Elia ha capito nel cuore che doveva aiutarlo lo stesso. Non sappiamo come è arrivato questo messaggio.
Non è scritto.
Sappiamo che c'è, non è scritto. Sappiamo che c'è. Quindi quando Elia arriva allora e arriva, la chiamò, versetto 10, e disse prendimi un po' d'acqua in un vaso perché io possa bere, la vedova sa già che cosa deve, difatti non dice niente, non dice buongiorno, sì per piacere, non dice così, dice va subito perché sa, ha ricevuto questo compito. Quando l'ha ricevuto non lo sappiamo, però guardate che Dio è una persona seria, cioè questa persona vedova potrebbe aver ricevuto quest'ordine di sostenere un assetato solo per il fatto che c'è scritto nella legge. La donna percepisce che quello che c'è scritto nella legge è volontà di Dio, se ci sarà un assetato lei lo aiuterà anche se è una vedova. Se ci sarà un affamato lei farà una focaccia per Elia anche se quello è l'ultimo pezzo di pane che gli rimane per sé e per suo figlio. Perché Dio, quando e come gliel'ha detto? Ah, gli è andata bene, è arrivato un angelo, lì gli ha spiegato cosa doveva fare. Quando e come, gli ha detto, non sappiamo. Quando e come io so che devo aiutare i poveri? È venuto un angelo a dirmelo? È scritto nel Vangelo, me l'hanno mostrato, me l'ha fatto vedere mia nonna, no? Lo stesso, capite? Però la vedova lo sa che deve farlo, e difatti non reagisce, non sa, è una vedova fedele. Bene, quando però Elia gli dice portami anche per favore, guarda che dopo al versetto 11 quando chiede l'acqua Elia è un po' maleducato, ma quando al versetto 11 chiede il pane per favore portami anche del pane, lì la vedova percepisce, state attenti a che cosa percepisce, noi così a stin diciamo la vedova avrebbe potuto dire beh senti Elia sta un po' in là, io mio figlio e io stiamo morendo di fame, l'ultimo panetto lo divido, se vuoi lo divido, va bene, in tre, anzi facciamo in quattro, due parti al bambino, una a me e una a te, bene? E così è. Invece la donna in quel momento lì dice per la vita del Signore tuo Dio non ho nulla di cotto ma solo un pugno di farina nella giara e un po' di olio nel dolcio, non ho niente di cotto, sto adesso, raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a prepararla per me e per mio figlio, la mangeremo e poi moriremo. Cioè lì io ho questo piano, lì la rassicura. Ma cosa succede? Il piano della donna ha fatto i conti con le sue forze, con quello che ha, o questo, ha fatto i conti di quello che può fare, resistere ancora un giorno, e dopo si muore. E quando Elia invece la invita a fare prima un pezzo di pane e poi fare il pane per loro, la donna si fida di Elia, non dei suoi calcoli, ma di Elia, di questo personaggio che Dio gli aveva detto di sostenere. Allora, non dei suoi calcoli, ma di Elia. Non dei suoi calcoli, ma di questa parola, di questa speranza che Dio gli dà. Vedete, personaggio straordinario? Forse solo un personaggio saggio. Perché uno ci colpisce questa donna, provate a mettervi nei panni della donna, da uomini moderni quale voi siete. Allora, siamo qua, stiamo morendo di fame, non c'è più niente, anche se piove, prima che nasca il grano, siamo morti lo stesso, va bene? E che cosa facciamo? Basta, lasciamoci morire. Cosa che Elia farà? Farà? Basta, sono stanco, non posso più, lasciami morire qua, festa finita. E invece questa donna continua a fare il pane, ha già progettato. Fino all'ultimo io continuerò a cercare di sopravvivere con quello che ho. E questa è una cosa che fanno i poveri, non i ricchi. I ricchi, quando vedono che il loro conto è passato sotto 1 milione di euro, rischiano di pensare di aver perduto tutto e di farla finita. Mi ha fatto proprio una specie pazzesca sentire qualche anno fa che Gardini, i più vecchi si ricordano, Gardini, quello che aveva la barca, quello che aveva, si è suicidato. Perché stava fallendo, non era ancora, non avrebbe patito la fame Gardini, avrebbe avuto una casa, avrebbe avuto tutto, ma non era più l'uomo ricco e potente e si è suicidato. Mentre i poveri sono capaci di tirare avanti con quello che hanno, con dignità molte volte. Ecco, questa vedova aveva fatto questa scelta. Si fida di Elia perché? Perché se io non ascolto quest'uomo mandato da Dio, io sopravviverò alcuni giorni con quel pane che mi è stato dato. Però qui c'è un uomo mandato da Dio che mi dice: dammi tutto il pane. E la mia speranza è più sicura nelle mani di Dio che non nelle mani dei conti che stavo facendo. Per me e per mio figlio, perché la frase della vedova è drammatica: mangeremo e moriremo. Invece Elia dice: no, non preoccuparti. E lei decide di fidarsi più di Elia che non del pane che ha davanti. Meglio una gallina domani che un uovo oggi. Per fede. No, adesso l'ho fatto un po' da vivo. Allora, questo è lo spirito della donna. Ed è così che la donna obbedisce alla parola di Dio che ha sentito. E lei, quella andò, sentite, fece come aveva detto, poi mangiarono lui e lei e la casa di lei per diversi giorni. Poi sentite, la farina della giara non venne meno, l'olio dell'orcio non diminuì, secondo la parola, l'ha ripetuta, secondo la parola che aveva pronunciato per mezzo di Elia. Sentite? Allora, questo racconto, l'ultima parte, voi potete leggere in questi tre modi, concentrandovi sui cambiamenti di fronte: ah va bene, ah no va male, ah no va bene, ah no va male, oppure stando nei panni di Elia, rimanendo a leggere nei panni di Elia, o rimanendo a leggere nei panni della vedova, bene? Ecco, l'ultima nota che faccio per concludere, per raccogliere, va bene, capite che qui c'è un tema forte della fiducia e dell'obbedienza, la fiducia di Elia, l'obbedienza di Elia, ma Elia si capisce, è il grande Elia, ma la fiducia di una vedova è l'obbedienza di una vedova nelle mani di cui c'è Elia. Elia, la salvezza di Israele, l'annuncio della fede al popolo di Israele che la sta perdendo, è nelle mani di una vedova. Fiducia e obbedienza. Secondo elemento riassuntivo, così, è questa esperienza che Elia fa, che Dio nutre attraverso chi non mi aspetto. Dio dà il benessere, il nutrimento necessario attraverso l'inatteso, l'inaspettato. L'ultimo dei corvi, gli ultimi degli uccelli che pensavo che sarebbero venuti a darmi una mano, era meglio le quaglie, va bene, e una vedova, che devo aspettarmi di dover aiutare, non di essere aiutato da lei. E lì avrei potuto aspettarsi di dover fare il segno di dar da mangiare a una vedova, non di ricevere da mangiare. Ma prima di fare il segno, Elia deve ricevere da mangiare dalla vedova, lo sa e glielo chiede. Terzo elemento è la parola. Un po' misterioso, ve lo lascio. Avete visto, no? Il brano, questi versetti, il versetto 1, comincia con Elia che dice: secondo la mia parola vedrà la pioggia. E invece dopo pian piano si scopre che Elia è a servizio della parola di Dio, e la frase finale è proprio questa: è secondo la parola che il Signore aveva pronunciato per mezzo di Elia, la parola pronunciata per mezzo di Elia. E questo ci dice di una fedeltà forte di Elia alla parola di Dio, così forte che Elia può dire non pioverà finché non lo dirò io, ma non per fiducia in sé, nei poteri speciali che lo Spirito gli aveva dato, nei carismi di Elia, ma per fiducia in una parola che Dio aveva ricevuto e che Elia aveva ricevuto. E anche lì, come la vedova non sappiamo come è stata chiamata, neanche Elia non sappiamo come Elia ha ricevuto questa parola che doveva andare da Acab a dirgli che sarebbe venuta la siccità. Come l'ha ricevuta? Quando l'ha ricevuta? Non lo sappiamo. Ma la conferma gli è venuta quando è andato nel Cherit e beveva il torrente e i corvi gli davano da mangiare. Elia può aver detto ad Acab: guarda che se vai così viene la siccità e morite tutti di sete, perché Acab si stava fidando di Baal e non più del Dio di Israele, che lui nella sua terra di Galaad aveva visto dar da mangiare, non nella terra promessa, ma per dono della sua provvidenza.